We belong dead.
He's alive!
Children of the night, what music they make.
They're coming to get you, Barbara.
I saw the boogeyman. I saw him outside.
To a new world of gods and monsters.
Paura e delirio, episodio numero 117. Dalla prossima volta cominci tu. Io sono Davide, ciao.
Ciao, sì, è vero, dalla prossima volta comincio, li annuncio io i numeri degli episodi, facciamo questo cambio, questa rivoluzione interna a Paura e Delirio.
Esatto, adesso basta dare i numeri, sono più di due anni.
Li darò io, perché sì, sono più di due anni che dai i numeri, quindi comincerò a darli io. Non diciamo Perfetto. Nemmeno chi siamo, perché lo sappiamo.
No,
cioè,
esatto.
Io me lo ricordo, ecco. Appunto.
Sì, io me lo sono scritto qui da qualche parte.
Sì, 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 anche io, perché no. L'età quella,
e facciamo il film che avremmo voluto fare la settimana passata, poi le cose sono slittate
sì.
Per motivi vari, che è un film che non ha visto nessuno.
Quindi... sì, ormai siamo sono un paio di settimane che facciamo film che non ha visto nessuno, e tra esatto. L'altro è un horror degli anni 80,
è un quindi... horror degli anni 80 ed è un film di un regista che girava filmoni.
Sì, infatti, tanta roba, insomma. Non...
E come?
Però vai. È un horror degli sì. Anni Ottanta che con la, diciamo, la percezione che il grande pubblico ha dell'horror anni Ottanta non c'entra niente, zero. Proprio no,
è completamente
è
diverso.
Ecco, sì. Sì, il regista... Scusami.
No, diciamo, è anche completamente originale, nel senso che
sì.
Hanno fatto questo film e poi così non ne hanno più fatti.
Sì, 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 è una cosa
particolare.
Sì.
Non ci sono cloni, non ci sono... che bella idea, lo faccio anch'io, ma con meno soldi. Neanche Corman ci si è buttato,
no.
Quindi è proprio
no.
Stata una cosa...
Cioè, già di suo cosa... era un film con pochi soldi. Già era un film fatto... con pochissimi soldi.
Sì, credo
non
anch'io,
ci sono
sì.
Praticamente effetti speciali, non c'è niente in questo film, niente.
No, ci sono una manciata di buoni attori.
Sì.
Ci sono dei cantanti, dei musicisti che fanno
sì,
delle cose.
Fanno cose, sì.
E basta. E c'è John McTiernan, che dirige il film.
Ed è il suo primo film. Lui è esordito
sì.
E non solo, è curioso, perché questo è il suo primo film ed è l'unico di cui McTiernan abbia scritto anche la sceneggiatura.
Esatto, perché se l'è scritto e se l'è diretto.
Sì, ha fatto tutto da solo. E Nomads è il titolo.
Sì,
ed è un
anche
film
in italiano.
Anche in italiano, sì. Ed è un film che... è stato completamente dimenticato, nel senso, è uno di quei film che l'appassionato di cinema horror, quando lo scopre e lo vede, dice, ma tu
sì.
Sei stato fino a questo momento Nomads? Perché è veramente un originale, ecco. E sì, l'originalità è sopravvalutata, questo l'abbiamo detto un sacco di volte, però quando
però ogni
c'è,
tanto fa bene.
Esatto, e quando è così... perché non è fine a se stessa, non è faccio una cosa strana per il gusto di farla. No, è un film originale perché ha una storia originale e ha una messa in scena originale ed ha delle soluzioni narrative e visive che sono molto originali.
Sì, assolutamente, soprattutto considerando che l'hanno girato senza soldi e credo anche la gran parte delle scene nelle strade di Los Angeles siano state girate senza autorizzazioni, senza
sì,
niente,
sì.
Con una camera a spalla
sì, sì,
e correre.
Sì, sì, sono evidentemente rubate. C'è una scena, poi adesso raccontiamo la trama, c'è una scena di un oddio, inseguimento, non so se definirlo proprio tale, però chiamiamolo così, che è bellissima, notturna, Los Angeles, bellissima, bellissima.
Sì, ecco, c'è anche questo da dire, che per essere l'opera prima di un regista che boh chissà chi era, è molto bello.
Sì.
Ha una
sì.
capacità nel costruire delle immagini che sono molto molto belle, al di là della storia. Stavo guardando, ha delle recensioni pessime
sì.
su tutta la linea.
Dappertutto, sì sì, non, è un film che è stato trattato male all'epoca, hanno continuato a trattarlo male dopo, e quando hanno smesso di trattarlo male si sono dimenticati della sua esistenza.
Questo. Sì, è stato rimosso.
Sì.
Ed è il film che ha fatto sì che John McTiernan abbia diretto Predator.
Sì, perché questo film è piaciuto a Schwarzenegger.
Esatto. Che ormai era al punto in cui poteva decidere chi dirigeva i suoi film. Esatto. E mentre stava girando Total Recall, va al cinema a vedere No,
mi sa che stava girando Commando.
Commando, sì. Mamma mia.
Sì, stava girando sì. Commando, mi sembra. Perché? Sì, perché Commando è dell'85, Nomads è dell'86. Allora, sì. Lui stava girando Commando, va a vedere Nomads e gli piace un sacco.
Lo posso anche capire.
Sì, e dice...
E quindi però... chiamiamo sto ragazzino sì. a dirigere il film.
Sì, perché poi era abbastanza giovane McTiernan.
Credo di sì, non...
McTiernan, adesso te lo dico, è del 51.
Sì, del 51, quindi nell'86 sì. aveva 35 anni.
Sì, era giovane.
E ha avuto un'idea stranissima, che però è...
Però è buona.
Sì, ecco, forse... poi ne parleremo ampiamente, però forse il problema del film è che è troppo ambizioso.
Sì, nel senso che...
Sì, vai.
No, vai tu, vediamo se stavamo dicendo la stessa cosa.
Il modo in cui è costruita la storia, il modo in cui è raccontata, è raccontato lo svolgimento dei fatti, ha una struttura estremamente ambiziosa.
Esatto, sì, è una struttura, perché vabbè, dobbiamo raccontare la trama per spiegare per quale motivo questa struttura sia così particolare. Però okay. Sì, è una struttura molto particolare, molto difficile da reggere. Ecco. E infatti è un film corto, perché comunque una struttura del genere per 2 ore non la tieni, dura 91 minuti Nomads, quindi... Però sì, è effettivamente forse troppo ambizioso per essere un horror di serie B del 1986. Ecco.
Sì, infatti. La trama, vado?
La trama, vai.
La trama è intricata, ma noi proviamo a farla diventare un po'... A linearizzarla. Nomads è la storia di un antropologo francese che si chiama Jean-Charles Pommier, che è interpretato da Pierce Brosnan,
sì.
Primo ruolo cinematografico. Questo antropologo, che ha girato tutto il mondo facendo i suoi studi, ora arriva in California perché deve assumere una cattedra all'Università della California. E inciampa in una comunità di persone che sembrano vivere con le stesse strutture dei nomadi che lui ha incontrato in Artico, nei deserti dell'Africa e così via. Pommier comincia a studiare, a seguire questa gente, e scopre che non sono persone, sono degli spiriti di cui lui ha avuto la prima esperienza appunto fra gli Inuit. Il problema è che nel momento in cui tu diventi consapevole di queste creature diventano consapevoli di te.
E non ti mollano più.
e non ti mollano più. Quindi la storia è la storia di questo scienziato che prima insegue queste creature per scoprirne i segreti e poi ne viene braccato e lo uccidono.
E lo uccidono nella prima scena del film.
Perché infatti poi il film comincia con lui che muore.
Esatto, perché la struttura complicata di cui dicevamo è che il film comincia con la morte del protagonista e poi i nostri ascoltatori diranno vabbè, poi una volta che è morto andiamo indietro e facciamo i flashback. No, non è un film a flashback.
No, perché in qualche modo le memorie e le esperienze di Pommier invadono la coscienza del medico che l'ha soccorso a pronto soccorso.
Esatto. E non solo invadono la coscienza del medico che è la dottoressa Flex, si chiama
Eileen Flex, sì.
Non solo invadono la mente della dottoressa Flex, quindi noi vediamo la vita, cioè la storia di Pommier e la sua, diciamo, fuga, tentativi di fuga da questi spiriti attraverso la prospettiva della dottoressa Flex, ma fanno di lei un bersaglio per questi spiriti. Quindi tu,
certo,
hai la storia che si muove su un doppio binario, che sono la ricostruzione di quello che è successo a Pommier attraverso questo travaso di memorie in punto di morte nella mente di un'altra persona e poi i tentativi di fuga della dottoressa Flex, che viene individuata a sua volta dagli spiriti.
Esatto. E come dicevo, questa è un'idea estremamente originale,
sì,
ma anche molto difficile.
Sì, infatti, secondo me il film funziona benissimo quando questa idea te la fa passare attraverso, diciamo, le immagini, non attraverso i dialoghi.
No, i dialoghi sono confusi, sono confusi perché le persone che parlano sono confuse.
Sì.
In quanto abbiamo detto, c'è Pommier, buon'anima, di cui vediamo le esperienze post mortem. C'è la dottoressa Flax che vaga come una sonnambula o come un'allucinata, posseduta da queste memorie. E terzo personaggio fondamentale, c'è la moglie di Pommier.
Sì.
Che non conosce tutta la storia, ha intuito qualcosa probabilmente, è certamente altrettanto disorientata quanto la dottoressa Max e quanto gli spettatori.
Perché lei è, diciamo, in un certo senso, Veronique, così si chiama, vero?
Veronique, sì, Pommier. Veronique.
Rappresenta gli spettatori. Perché,
sì, esatto,
non ha le memorie di Pommier, vede tutto dall'esterno e quindi è disorientata come lo siamo noi, che non capiamo bene, cioè non riusciamo a capire a un certo punto. Il film è montato molto bene in realtà, cioè questa cosa
sì,
è montato molto bene, perché noi non riusciamo più a capire da un certo punto del film in poi se stiamo percependo il presente della dottoressa Flex o il passato di Pommier.
O il passato di Pommier, esatto.
E quindi diventa molto confuso.
Esatto. Oltretutto il film non contiene assolutamente alcun tipo di spiegone.
Eh no.
C'è una telefonata, che è quella dell'antropologo dell'Università del Michigan,
sì,
che spiega a un'amica della Flax i principi di base di queste creature, di questa mitologia. La voce al telefono, tra l'altro, è quella di McTiernan.
Ah, è vero.
E quella è l'unica spiegazione che ci viene data. Quindi è un film che continua a presentarci delle situazioni difficili da comprendere, a farci delle domande.
Sì.
Perché tutto ciò che fa Pommier, parlandolo come vivo, è farsi delle domande su queste persone. Da dove vengono, come possono vivere, il fatto che non dormono, che sono costantemente in movimento. E quindi è un film che ci abbandona alla deriva della storia.
Destino, ci abbandona al nostro destino, cioè non c'è un minimo di aiuto da parte della sceneggiatura per farci capire quello che sta succedendo.
Esatto.
Che va bene, perché comunque l'idea appunto è quella di gettarti in questa confusione assoluta tra presente, passato, realtà e percezione dei ricordi di un morto. È tutto molto complesso, però funziona, perché è girato e montato molto bene, nel senso che McTiernan dice: allora, se qui ci metto gli spiegoni faccio un casino, allora mi affido quasi esclusivamente alle immagini, allo stile. Quindi c'ho il montaggio, c'ho tutti questi cambi di fuoco, che ho notato questa cosa quando l'ho rivisto per fare i compiti, diciamo, per la puntata. Lui, per passare da un dalla percezione della realtà presente a quella del passato, di solito usa tantissimo il cambio di fuoco.
Sì. Okay.
È abbastanza interessante, soprattutto per gli anni '80, diciamo.
Sì, così come usa tantissimo un sacco di cose, le vediamo attraverso l'obiettivo di una macchina fotografica.
Certo.
Anche perché il colpo di scena è quando Pommier si rende conto che queste persone che lui ha fotografato per 36 ore di fila non compaiono nelle fotografie.
Eh sì. Ed è lì che capisci che è un horror sovrannaturale. Cioè non è un horror dei terroristi di Los Angeles, ma è un horror sovrannaturale.
Perché inizialmente potrebbe anche sembrare quello. Se non ci fosse fin da subito il fatto che la Flax sta vivendo queste memorie, perché Pommier è morto nei primi 10 minuti,
sì.
Se ci venisse raccontato in maniera più lineare, questa banda di nomadi potrebbero essere semplicemente una cosa tipo la family di Manson.
Sì,
c'è anche un riferimento, perché scrivono sulle pareti della casa di Pommier morite maiali e cose di questo genere, sono dei richiami a quello che la famiglia di Manson scrisse nella casa di Sharon Tate. Perciò all'inizio potrebbero sembrare, sono vestiti da punk, hanno le giacche borchiate, ascoltano della musicaccia grezza, e quindi potrebbe sembrare un thriller o un horror, un survival quasi.
Sì, sì, un survival.
C'è anche un elemento di home invasion.
Sì, sì.
Però no, perché questa gente non rimane nelle foto. E Pommier si rende conto non solo che non compaiono nelle foto, ma che hanno giocato con lui per tutto il tempo, per queste 36 ore.
Sì.
C'è quella scena in cui il personaggio interpretato da Adamant si mette in posa per essere fotografato,
sì,
anche
sì,
se lui lo sta fotografando con un teleobiettivo.
Sì.
E quindi c'è questo cambio di marcia, che in realtà è un cambio di marcia annunciato, perché, ripeto, noi tutto questo lo stiamo vedendo attraverso il cervello sconvolto,
sì,
della dottoressa Flax.
Potremmo pure pensare che questa chissà cosa si è fumata, nel senso...
Che è quello che pensano i suoi colleghi.
Sì, sì, pensano
tutti. E invece no. Invece è questa strana tribù di creature appartenenti al folklore Inuit che si sono trasferite a vivere nelle nostre città.
Sì, perché poi è questa anche l'altra idea abbastanza originale del film, che tu prendi delle creature tipiche del folklore e le piazzi in piena Los Angeles.
Sì, ci sarebbe quasi da mettersi a ridere e sostenere che questo in realtà è un folk horror capovolto.
Sì, 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 guarda, ti giuro, oggi pomeriggio ci pensavo, prima di incidere questa casetta, adesso gli faccio la domanda a un certo punto nel podcast a Davide, ma è Nomads un folk horror?
Allora, è un folk horror perché chiaramente fa riferimento a una tradizione folclorica.
Sì.
E poi ha questo fortissimo legame con il territorio, con il paesaggio, che è un paesaggio urbano. Ok.
Però hanno un legame fortissimo, nel senso che comunque sì, sono parte quasi del paesaggio, infatti si mimetizzano, si confondono.
Sì, sono parte del paesaggio, sono attirati da certi luoghi del paesaggio.
Sì.
La casa in cui si è trasferito Pommier è stata il luogo di una serie di crimini. C'è il monastero con la suora, che è forse la scena più fulminante.
Sì, sì. D'altro canto, se ci metti Mary Burnham a fare la suora, insomma, ti aspetti.
No, lei, allora, è interessante perché forse, allora, c'è la scena del monastero in cui Pommier è come se rivivesse gli eventi traumatici, e una sì, delle suore potrebbe essere Mary Burnham, però la suora che incontra lui, la suora cieca, non è la Burnham.
No, non è lavoro, la suora cieca no. Oddio, come si chiama? Aspetta.
Frances Bay.
Sì,
che
sì,
è una
Frances Bay.
Caratterista che ha fatto 52.000 film.
Sì, una cosa.
Esatto. La Voronov dovrebbe essere la suora che si strappa le vesti, perché
sì,
un po' di non-exploitation.
Un po' di exploitation ci vuole, no.
Ci vuole. E
la nostra la suora cieca, Frances Bay, è la sì, signora con l'ascia e i tentacoli del seme della follia.
Sì, è vero.
Sì, è lei.
Sì, 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 sì,
sì.
Ha fatto un sacco di cose. Sì, 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 sì. E poi appunto ci sono un sacco di musicisti sparsi, perché sì, Mary Voronov, l'abbiamo già citata più volte, i nostri ascoltatori, se non la conoscono di nome, l'hanno comunque vista in un sacco di cose. Silent Night, Bloody Night, Daytrace 2000... Per parlare di film veramente di alta classe.
Sì, che poi lei nasce con Andy Warhol, quindi insomma...
Esatto. Ha fatto Terror Vision.
Sì, ha fatto Terror Vision. Ha fatto La Notte della Cometa.
Sì, fa la scienziata nella Notte della Cometa.
Sì.
È un... Però si fiscalizza come artista visiva e come musicista.
E come musicista, sì.
Poi c'è Adamant,
sì,
che i più giovani non sanno chi sia, ma per quelli della mia generazione è stato un tormentone impossibile da evitare. Era uno dei primi araldi del cavallo tra punk e new wave, sì, alla fine, sì, degli anni 70. C'è Josie Cotton, che anche lei fa uno dei nomadi, quella che compare in casa mentre Pommier sta sì, sviluppando sì, le sì, fotografie, sì, che è una apprezzata cantante appunto new wave californiana, e come abbia fatto McTiernan a tirarseli tutti in casa non lo so,
non si sa. E poi c'è questo caratterista dalla faccia allucinante che è Frank Doubleday, che ve lo ricorderete in Fuga da New York.
Sì, è quello sconvolto.
Sì, lo sconvolto.
Sì, sì, sì. Lo sconvolto di Fuga da New York, sì,
sì. Ed è quello che in Distretto 13 spara alla bambina.
Ovviamente, sì.
Ovviamente. Figurati.
Sì, sì, sì. È quello che spara alla bambina attraverso il gelato. E quindi sì, ci sono un sacco di facce note. Un po' a chi pratica il cinema di genere, un po' chi pratica quel sottobosco culturale che in quegli anni cominciava a comparire su MTV, essenzialmente, sì. Adamant, la Cotton, e infatti una delle accuse che rivolsero a McTiernan all'epoca era che aveva fatto
un
grosso videoclip, anche sì, perché c'è molta più musica che dialogo.
Pieno di musica, è un film pieno di musica, che d'altronde...
tra l'altro, per i cultori di questo genere di cose, tutti i riff di chitarra che accompagnano le scene d'azione sono di Ted Nugent, che non è proprio un personaggio simpaticissimo, però sa suonare la chitarra. No,
però sì, la chitarra quella la sa suonare, insomma, non gli puoi dire niente, insomma, da quel punto di vista. E fra l'altro fa pure un piccolissimo ruolo nel film, cioè appare nel film, pare faccia un poliziotto nel film. Però la musica, cioè la colonna sonora originale del film è di Bill Conti.
Certo.
Che insomma è uno anche...
Che è un altro nome.
Qualcosina, sì, esatto, della sua carriera, tipo Rocky, l'ha fatta. Poi ha fatto, sì, un altro milione e mezzo di cose, ha fatto The Right Stuff, ha fatto Solo per i tuoi occhi.
Solo per i tuoi occhi, ha fatto Karate Kid, tutti i Karate Kid. Ha fatto Bad Boys.
Sì, ha fatto
Bad Boys. Non quello di Tony Scott, l'altro.
Sì, 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 claro.
Però sì, ha fatto un sacco di... Ha fatto tutti i Rocky, credo.
Sì, sì, sì. Tranne il quarto, mi sembra che l'abbia fatto. Anche lui è morto relativamente da poco, non mi ricordo, sarà morto nel 2012-2013.
No, è ancora vivo.
È ancora vivo Bill Conti? Ero convinta.
Wikipedia mi dice di sì.
Bene. Sono contenta che sia ancora, io ero convinta, non so per quale motivo.
L'ultima colonna sonora che ha fatto è quella di Rocky Balboa,
sì,
del 2006. Però sì, è del 42, quindi ha sì. 80 anni.
No, pensavo fosse, ti giuro, non so per quale motivo c'avevo questa convinzione. Beh,
dicono che queste cose servono ad allungare la vita.
Infatti.
Abbiamo dato qualche anno a Bill Conti.
A Bill Conti, sì.
E, sì, abbiamo citato al volo anche Pierce Brosnan, che appunto muore subito, ma poi è in scena per buona parte del film attraverso, sì, le memorie.
È di fatto il coprotagonista.
Esatto. E poi c'è Leslie Ann Down.
Esatto.
Che è fantastica sia come interpretazione che come, come dire, presenza. Mettiamola
sì,
così.
Sì, è bellissimo.
Esatto, sì. E fa molto bene la sconvolta.
Sì, è vero. Ci sono delle bellissime scene tra lei e la moglie
di Pommier, sì, Nikki.
Sì, sono molto belle, molto ben costruite.
Sì, perché...
Lei ha le memorie di suo marito che è morto.
Esattamente. Quindi c'è anche questo livello di confusione affettiva da parte sua, che però viene trattata in maniera molto, molto leggera, molto elegante. Non...
Sì, 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 è molto elegante. No, non c'è, è per questo, però sono molto belle, sono emotivamente molto forti, perché comunque
sì.
Lei è come se vedesse attraverso gli occhi di quest'uomo che non c'è più.
Esattamente.
E sia per lei che per Veronique, per la moglie, è complicato, perché comunque è tutto ciò che resta di questa persona.
Certo, e oltretutto noi abbiamo visto in questi flashback, che non sono flashback, che Pommier e la moglie avevano una relazione estremamente forte, vivace.
Sì.
E quindi... La povera Veronique che si trova davanti questa tizia mai vista prima, che sa di lei tutto,
sì,
inserisce un elemento di un ulteriore elemento di confusione. Questo è un film sulla confusione,
è un film confuso sulla confusione, però è un film che ha una ha questo andamento ipnotico ed è estremamente, sì, suggestivo. Perché McTiernan, allora, io trovo sempre molto interessante vedere gli esordi dei registi che poi sono diventati grandi.
Sì.
Nel senso, a meno che tu non faccia un esordio pazzesco, mostruoso, come succede ogni tanto, per cui boom, sei già tu all'esordio, ma tu pensi che questo è il regista di Predator? E in effetti, sì, che Nomads e Predator siano diretti dallo stesso regista è palese.
Sì, certo. Nel senso
che tutte le idee visive, e dato che Predator, anche quello è un film che si basa sul ti vedo, mi vedi tu,
certo,
sullo sguardo,
sì, sulla percezione, sì, 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 assolutamente, e sulla caccia.
E sulla caccia, perché questo è un film su una caccia, e cambia, non è la giungla, però, insomma.
Però è un ambiente, è un ambiente che viene trattato come una giungla,
sì.
ne parla proprio Pommier, quando paragona la città di Los Angeles a un deserto o a una giungla, a un luogo
selvaggio.
Sì.
Non addomesticato, esatto, diciamo. Quindi è molto interessante vedere che McTiernan è uno che aveva delle idee estremamente chiare, con tutto che l'abbiamo detto, Predator è su commissione, mentre invece questo è, sì, l'unico film che si può dire sia totalmente suo.
Sì, però se ci pensi, anche Die Hard è sempre comunque la storia di una caccia all'interno di un... all'interno di un non luogo.
Sì, ma anche Caccia a Ottobre Rosso.
Sì.
La caccia
è una caccia.
È una caccia. Ed è dentro a un non luogo, perché è un sottomarino. Insomma.
Esatto. Quindi ha dei temi che ritornano.
Sì.
E ha delle... come dire? Ha uno stile registico.
Sì, che non è da videoclip, perché
no,
c'è tanta musica, è vero, ci sono tanti volti di quella sottocultura che hai detto tu, che stava emergendo proprio a metà degli anni Ottanta, però come stile, come messa in scena, non è un videoclip. Il problema è che
no,
ci sono pochi dialoghi. Ci sono pochi dialoghi, ma perché è un horror sovrannaturale che parla di un qualcosa di assolutamente inesplicabile. Quindi per forza i dialoghi sono pochi, ma non è che se un film ha pochi dialoghi e tanta musica è un videoclip.
Esatto, non è girato...
Non è The Hunger, ecco, per dire.
Sì, esatto.
Che The Hunger ha effettivamente, c'è, cioè, una contaminazione fortissima con lo stile di MTV, se l'ha inventato Tony Scott praticamente. Però
certo,
McTiernan non gira così. McTiernan è un regista roccioso, è un regista, come dicono quelli bravi, muscolare.
Sì, è anche un regista classico.
Sì.
Non fa delle cose straordinarie come regia, nel senso, non si inventa niente, usa delle tecniche molto... molto standard.
Sì, è molto lineare, molto semplice nella messa in scena, perché quando tu devi raccontare una cosa così confusa devi semplificarla.
Esatto.
In un modo o nell'altro, la devi rendere fruibile, comprensibile, e lui è molto bravo in questo, perché alla fine si capisce tutto, non è che ti perdi dei passaggi o delle cose, capisci tutto, non c'è... Sì, ci sono dei punti che rimangono volutamente oscuri, però a parte questo, la meccanica, la dinamica dei fatti, la capisci perfettamente.
Sì, è questa la cosa interessante. È uno dei motivi per cui mi piace questo film, che è certamente uno dei film di famigerati horror degli anni Ottanta che mi piace di più,
sì,
è che mi obbliga a lavorare. Devo ragionare, mi fornisce tutti i pezzi del puzzle o una buona parte dei pezzi del puzzle, ma poi li devo mettere insieme io.
Sì, sì.
Ed è uno di quei film che...
Vai, scusami.
È divertente riguardare.
Sì, è vero.
Ci sono dei film che li vedi una volta e poi ti basta per il resto della tua vita. In questo caso no.
No, ti diverti a rivederlo. Io mi sono divertita molto a rivederlo.
Sì, anch'io. Anche perché poi appunto si può partire per la tangente, vai a tirare fuori i vinili di Adamant, scopri con orrore, come è successo a me, che l'unico disco che io avessi di Josie Cotton qualcuno se l'è fregato, ecco. Quindi un giorno o l'altro lo troverò. E quindi sì, dovrebbe essere un oggetto di culto.
Sì, sì.
Dovrebbe essere il classico film.
Che tu non capisci perché non è un cult movie. Perché non è diventato un cult movie rivalutato poi postumo, come spesso succede a molti film. Questo non è successo, è rimasto sepolto, diciamo, nelle pieghe del tempo degli anni '80.
Sì, è stato dimenticato. Ed è stato è ulteriormente curioso proprio perché gli altri film di McTiernan sono così popolari. Perché nessuno è andato a cercarlo? Perché diceva, questo è un McTiernan. Ah, Caccia Ottobre Rosso, Die Hard, Predator, Last Action Hero. Cosa ha fatto di altro?
Sì. Vai a
spulciare e dice, ah no, ma diamogli un'occhiata. No, non succede, non so perché.
E i pochi che lo vedono lo stroncano.
Sì, tanti lo stroncano. Stavo guardando adesso... Ha il 36% su Rotten Tomatoes,
sì.
Sulla base di 11 recensioni, e la media del rating è 4.8 su 10.
Adesso io per curiosità, ma proprio
sì.
Per curiosità, mi vado a vedere che media ha su Letterboxd.
Sì, dove ci saranno certamente delle recensioni.
Interessantissime. Ha una media di 2.5
su una scala di 10?
Di 5.
Ah, di 5, ok. Sì. Che quindi è come 4.9
sì,
di Rotten Tomatoes.
Sì.
E non capisco come sia possibile.
Non
è veramente una di quelle cose che non capisco.
Per esempio c'è questa che le dà 2,5 stellette e dice che l'esordio di Joe McTiernan non include nessuno dei suoi trademarks,
Sì, cioè è esattamente il contrario di quello che noi abbiamo appena detto.
Esatto, delle sue caratteristiche e l'accento di Brosnan è così pessimo che sono sorpreso che non ci sia un mandato d'arresto per lui in Francia.
Ah beh, è quello che è fondamentale.
Fondamentale.
L'accento di Pierce Brosnan. Che sì, è un inglese che è un inglese che fa un francese in un film americano.
Sì, capito. Cioè,
è anche vero
abbiamo sentito accenti peggiori anche nel corso della nostra vita.
Ma sì. Oltretutto, una cosa che mi ha fatto molto ridere. In Francia il personaggio di Pommier si chiama Branner, credo, qualcosa del genere, ed è un tedesco.
Sì, è vero.
Ed è ridoppiato con accento tedesco, la moglie si chiamerà Veronica e non Veronique, e così via. Ma chi se ne frega dell'accento, ma dai! Questo è un francese, questo che ha scritto sta recensione è un francese.
Sì, sarà un francese forza. sicuramente.
E ne abbiamo parlato di che cosa succede ai francesi.
Sì, sì, sì.
Nei dintorni di McTiernan. Tra l'altro Brosnan venne preso perché Depardieu non aveva accettato la parte.
Sì, è vero.
Tu immaginati Nomad con Gérard Depardieu.
Gérard Depardieu dell'86, non lo so, però no.
Ecco, tu immaginati Leslie Undown posseduta dalle memorie di Depardieu.
Non ce la faccio, mi dispiace, non posso.
No, Brosnan è decisamente in parte. Fa molto bene lo sconvolto nelle prime scene quando lo portano al pronto soccorso.
Fa impressione. Sì, assolutamente.
E, e Brosnan volle fare questa parte per sfuggire all'unico ruolo che aveva fatto all'epoca in pianta stabile, che era quello di Remington Steele, per non fare sempre soltanto l'inglese elegante e ironico. E infatti poi gli fecero fare James Bond.
Poi gli fecero fare James Bond, certo. Mi pare giusto.
Però è in gamba, è decisamente in gamba. È credibile come persona che progressivamente si ritrova intrappolata in un incubo.
Ma lui, a parte sì, questa cosa dell'accento, che è vera, non ha un buon accento, però d'altronde è un inglese che fa un francese in un film americano, più di così non credo che si esatto. possa fare. A parte questa cosa, lui è molto in parte ed è molto in gamba, cioè ci credi che faccia l'antropologo, professore universitario, ci credi che sia sconvolto, ci credi quando c'ha paura.
Sì, assolutamente. Gli attori sono tutti perfettamente in... perfettamente giusti per la loro parte.
Sì, sì.
E... c'è anche una particina rapidissima per Nina Falk.
Sì, è vero.
Che ha fatto un sacco di horror, quella che ha fatto Il ritorno del vampiro con Bela Lugosi.
Sì.
Ha fatto dei musical, ha fatto... I Dieci Comandamenti, ha fatto Spartacus,
ha fatto un americano a Parigi,
ha fatto tutto quello che si poteva,
film pazzesco. Sì, sì.
E qui fa l'immobiliarista, l'agente immobiliare, che
ha 173 crediti su IMDb.
Sì.
Fa un po' di roba là.
Sì, esatto. E rimane sorprendente che appunto questi attori a modo loro di un certo peso abbiano accettato di lavorare per un esordiente.
Per un esordiente con 3 lire, tra l'altro, perché comunque l'abbiamo detto, questo è un B-movie, Nomads, non è...
Sì, non ho idea dei costi, ma...
No, è costato pochissimo, adesso non mi ricordo la cifra, me la dovrei andare a cercare, ma è costato veramente poco, è proprio un esordio a basso costo. E forse è proprio questo che l'ha penalizzato, nel senso che è un B-movie, però, come dicevi tu all'inizio, ha una struttura molto ambiziosa. Quindi mi vedo un B-movie con gli spiriti cattivi, perché poi è questo, mentre invece poi ti racconta sostanzialmente del legame spirituale tra due persone che... si incontrano una sola volta in tutto il film e però condividono le esperienze, le sensazioni, i ricordi, perché poi questa
forse il anche, del film. E forse anche il destino finale.
Sì.
Perché c'è un finale aperto.
Esatto. Nome, tra l'altro non finisce, nel senso che è ambiguo, è aperto, e se sommi tutte queste cose... è ovvio che il pubblico non sappia bene come è un film che sfugge un pochettino a qualsiasi forma di catalogazione o codificazione, è molto a sé.
Sì, esatto.
Io, per esempio, un'altra cosa che leggevo su Letterboxd, è un film derivativo, se tu mi devi dire da cosa, però, perché io sto qui, aspetto, e dimmi da cosa è derivativo, perché
io ho scoperto, facendo i compiti per questa puntata, che è basato su un romanzo, e non lo sapevo.
Per esempio, e nemmeno io lo sapevo, tra l'altro su IMDb nemmeno c'è questa cosa.
No, è basato su un romanzo che si intitola Nomads, mm-hmm. Geniale, di Chelsea Quinn Yarbrough.
Ah, ecco chi è.
Che è una famosissima autrice di horror fantasy. Il problema è che Nomads è uscito nell'84 e non è mai più stato ristampato.
Ah, ecco.
Perciò, se ne vuoi una copia, ho chiesto prima al signor Bezos che me ne rifila una copia usata in paperback, intascabile, per 30 euro.
Ma se la può tenere.
Esatto, con tutta la simpatia scarsissima per Bezos.
E per Chelsea, quindi Yarbrough, che insomma ci sta simpatica, però 30 euro mi dispiace.
No, esatto.
Io questa cosa, per esempio, non la sapevo. Però ti devo dire che un'altra cosa a cui pensavo oggi pomeriggio, perché l'ho visto ieri sera il film, quindi ci ho meditato oggi, è che in effetti sembra di vedere uno di quei romanzoni horror tipici degli anni '80, un Paperback from Hell.
Sì, 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 assolutamente.
Messo in scena, sì.
Sì, ma cioè, se riassumi la storia non linearizzandola come abbiamo fatto noi.
Sì, esatto.
È la storia di un medico del pronto soccorso che viene posseduto dalle memorie di un pazzo sconvolto che le muore fra le braccia e per questo motivo finisce braccata da delle creature sovrannaturali esquimesi, Inuit, chiedo scusa,
a Los Angeles.
A Los Angeles.
Quindi sì, è proprio un Paperback from Hell, è proprio un, sì, è un sì, B-movie. Sì, sì.
E quindi sì, derivativo come può essere derivativo tutto l'horror di questo mondo, ma no
perché è ovvio, sì, quello braccato dagli spiriti cattivi nella grande città, quanti ne vuoi, cioè ti ritirano dietro, però come viene raccontata questa storia che è originale.
Esatto. E stavo guardando anche, sempre per farmi del male, contro che cosa corre Nomads quando esce
nell'86,
nel marzo dell'86.
Vabbè.
E cioè, è chiaro che il colto pubblico dell'epoca abbia preferito qualcosa come Scuola di Polizia 3, che esce quasi in contemporanea. Highlander.
Sì, vabbè, ma l'86 è un anno.
Ma stiamo parlando del marzo dell'86, il 7 marzo dell'86.
Sì, 7 marzo
86. Escono in sequenza Highlander, Girl School Screamers, che non so cosa sia, ma sempre il genere di film che potremmo occuparci noi. In locandina c'è una signorina molto formosa, minacciata da una, come si dice, una mannaia da macellaio. Quindi possiamo.
Una mannaia, ok, sì.
E poi tra Girl School Screamers e Camera con Vista di Merchant Ivory c'è Nomad. e poi Desert Hearts, Cuori nel deserto.
Però
quindi comunque, sì,
insomma, diciamo che si è scontrato con Highlander, cioè uscire,
si è scontrato iniziare direttamente con Highlander,
sì, sì, uscire lo stesso giorno di Highlander è un non è piacevole, ecco. Può essere controproducente,
è una corsa in salita, sì,
sì, sì.
E poi appunto a seguire ci sono tutti questi film molto di cassetta, con una trama molto più semplice, lineare, chiara.
Sì.
Cose meravigliose come Mountain Top Motel Massacre. Come abbiamo fatto a perdercelo?
Cioè, come abbiamo potuto non vederlo noi di Paura e Delirio? Esatto. Però in effetti è molto più horror anni 80 un Girl School Screamers che Nomads.
Sì.
Nel senso, certo, che Nomads non è uno slasher, non è uno splatter, perché poi ricordiamoci, no, non è un po' di horror, è un racconto soprannaturale, è un folk horror al contrario, anche perché comunque quello che tu dici sempre del folk horror, il protagonista è comunque straniero.
È uno che viene da fuori, esatto.
Arriva in un territorio ostile, trova queste creature che sono fortemente legate a questo territorio ostile e finisce accoppato.
Finisce accoppato male e nel finale vediamo con un montaggio molto serrato la scena in cui lui viene ucciso.
Sì.
Che la povera dottoressa Flax rivive mentre c'è questa home invasion di questi biker sovrannaturali, per cui hanno le motociclette e le giacche borchiate, ascoltano Ted Nugent, quindi
e anche la scena dell'home invasion è bella, come dire, è ben messa in scena, è ben girata, è ben gestita, comunque
certo.
È molto tesa, è molto serrata. Alla fine il film non ti annoia mai, perché poi succedono sempre cose, è un continuo susseguirsi di avvenimenti sempre più bizzarri, sempre più confusi, però succedono un sacco di cose. Quindi
sì, io mi rendo anche conto che se vai a vedere questo film aspettandoti l'horror convenzionale di quegli anni, allora ti annoi. Perché sei lì seduto che vuoi dire, ma quando è che cominciano a tirare fuori le motoseghe o cose di questo genere? Però crea una tensione terribile. Ripeto, ci sono le scene del monastero che sono terrificanti.
Sì, fanno una paura bestiale e sono completamente off. Nel senso che...
È come se improvvisamente lui entrasse in un altro film.
Sì, sì. In un incubo. Lì diventa proprio un incubo il film. È un film tutto onirico, perché è ovvio, stai vivendo i ricordi di un'altra persona. Quindi... Per forza. E come dici tu, è un film che non è convenzionale.
Niente.
Non rispetta le convenzioni, se ne frega altamente di tenere una struttura lineare, comprensibile. È un piccolo horror di serie B, ma allo stesso tempo d'autore. Non so come.
Sì, esatto. Stavo per dirlo poco fa, poi mi sono messo a parlare di Adam Ant. È un film d'autore.
Sì, sì.
È un film da cineteca. Sì, che fa molto Cineforum, ridere l'idea di un film da cineforum di un esordiente.
Sì.
Però sì,
soprattutto se pensi a quello che poi sarebbe andato a fare lui, perché lui ha fatto dei film dall'altissimo impatto commerciale. Perché Predator, Die Hard e Caccia Ottobre Rosso hanno incassato delle cifre
inconcepibili.
Sì,
ha fatto anche delle cose che sono veramente, come si suol dire, il termine tecnico, sono dei cash-in.
Sì.
Come il secondo Die Hard. È un film che esiste esclusivamente solo per fare soldi.
Per capitalizzare sul successo del primo. Perché poi anche lì Predator è stata una scommessa.
Sì.
Non era un film che uno ci si aspettava che facesse lo sfracello che ha fatto. E lo stesso Die Hard, lo avevamo accennato nella scorsa puntata, è un film che prende un attore comico.
Sì, e gli dà il ruolo di eroe d'azione. Esatto.
Gli dà il ruolo che 4 anni prima avrebbe fatto Stallone. Gli dà un ruolo certo. Che... e oltretutto Bruce Willis non ha il fisico di Stallone.
No, assolutamente.
Sembra, non lo so, l'idraulico che ti viene a arrivare alle tue culture.
Sembra una persona normale, ma è quello che rende anche interessante Die Hard.
Sì, Die Hard. Quindi anche Die Hard è una scommessa.
Sì, quello che non è una scommessa è Caccia Ottobre Rosso.
Caccia Ottobre Rosso è tratto da un bestseller gigantesco.
Esatto.
Ha attori micidiali. Esatto. Anche se è il più bravo di tutto il cast di Caccia Ottobre Rosso, con tutto che c'è un cast folle, il più bravo resta Sam Neill. E non c'è niente da fare.
Sì, cioè, sono assolutamente d'accordo.
Sì.
Lo metto alla pari con Scott Glenn. Sono due attori sottovalutati in quel film.
Sì, è vero perché Scott Glenn è bravissimo.
Poi vabbè, c'è Sean Connery che fa Sean Connery. E di seguito. Poi è vero, ha fatto delle cose. Ha fatto il remake di Rollerball.
Lo so.
Come si può perdonare? A McTiernan,
non si può perdonare una cosa del genere, non si può perdonare, però poi ha fatto comunque la Staction Hero è divertentissimo.
Sì.
Cioè, è un film, cioè non è il miglior film di McTiernan e tutto quanto, però ha anche quello. Cioè, se tu pensi che il percorso da regista di McTiernan punta alla destrutturazione dell'eroe d'azione, Last Action Hero è un punto d'arrivo.
Beh, sì. Sì, 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 assolutamente. È il punto di arrivo di quel percorso, il punto di partenza è Predator.
Sì.
Essenzialmente. Infatti, c'è una cosa che ho scoperto facendo i compiti che ti dà la misura di quanto poco è praticato Nomads, quanto poco è conosciuto, quanto poco è... Non esistono siti web o video su YouTube Nomads finale spiegazione.
È vero, non ci sono.
Che se c'è un film che potrebbe richiedere una cosa del genere è questo. Ma se lo sono filato così poco che non hanno neanche sentito la necessità di spiegare il finale a quelli che non l'avevano capito.
Perché tanto non l'hanno visto, quindi. Ma perché te l'ho detto, è un'anomalia negli anni Ottanta un film come Nomads. È un film
che
lo vedi bene prima. Cioè, negli anni Settanta un film come Nomads c'ha un suo pubblico.
Sì, in effetti, per certi versi, assomiglia a certe cose che facevano gli inglesi negli anni Settanta.
Sì, sì.
Perché appunto c'è questo interesse per quelli che poi sono stati chiamati i non luoghi, questi spazi che non hanno una loro personalità. È girato in parcheggi,
ponti,
sì, svincoli autostradali,
sì, sì.
Edifici abbandonati e così via. E queste erano delle tematiche che venivano fuori di tanto nella cinematografia inglese, soprattutto nella cinematografia indipendente.
Sì, sì, soprattutto in quella degli anni 70. Quindi
sì, 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 sì.
È un film un po' fuori dal tempo, però contemporaneamente è anche un film, cioè questa idea dell'horror urbano, invece, non rurale, sì. È tipica invece degli anni 80.
Sì.
Nel senso che l'ambientazione losangelina, più horror anni 80 di così, è difficile.
Certo. E non solo, è anche interessante perché è un film che ipotizza l'esistenza di un folklore urbano.
Esatto.
Che è qualcosa che sappiamo che esiste e che poi il cinema horror ha usato negli anni successivi, perché Candyman,
sì,
è un film basato sul folklore urbano. Sì. I vari film sulla la Llorona.
E se ci pensi, Candyman, non il racconto, perché il racconto di Barker è un racconto di 4 pagine, che non,
sì, certo.
Mentre invece il film è tutta un'altra cosa, cioè è uno spunto il racconto di Barker. E effettivamente è una studiosa.
Esatto.
Che va a indagare su un...
Sì, che vuole, vuole studiare a livello antropologico
sì.
Questa comunità e anche qui c'è questa sorta di infezione
sì.
Che deriva dall'avvicinarsi a questi fenomeni. E quindi sì, ci sono i semi di molte cose che verranno fuori dopo.
Sì, sì, cioè l'idea della leggenda urbana è molto, poi sarà molto presente poi negli anni 90 nel cinema dell'orrore. E,
sì.
E negli anni 80 io penso anche a cose tipo che non c'è è New York, non è Los Angeles, però anche una roba come Maniac Cop, che vai di William Lustig, che vai a girare senza permessi, modello guerriglia.
Certo.
Che metti appunto l'orrore in questi luoghi che sono assolutamente depersonalizzati, spersonalizzati.
Esatto.
È molto tipico.
E volendo fare gli intellettuali, mm-hmm. Se ci pensi, queste creature che il povero Pommier scopre a Los Angeles, sono perfettamente complementari ai luoghi in cui si trovano.
Sì.
Tu li hai definiti dei luoghi senza personalità.
Sì.
E queste creature sono esclusivamente personalità.
Sì.
E infatti anche nei titoli hanno tutti dei nomi che sono
che rimandano a delle caratteristiche molto specifiche, sono
molto, molto individuali.
C'è Razor, esatto.
C'è Razor, c'è Silver Ring, sì, Ponytail.
Ponytail, sì.
Tra l'altro Ponytail fa il volo di Hans Gruber
sì.
prima di Die Hard, però la scena è la stessa.
Sì.
Quindi è come se l'ambiente urbano, che è così privo di vita, di anima, favorisse lo sviluppo o l'insediarsi di queste creature che sono esclusivamente anima, spirito, personalità e così via.
E c'è anche un altro film che poi è dello stesso anno, perché Il buio si avvicina è dello stesso anno.
Sì.
È dell'87 Il buio si avvicina. Aspetta, adesso te lo confermo, l'anno successivo comunque. Che ha questa componente di questo gruppo di, loro sono vampiri, però insomma sì, 87, che vaga, sì, su un camioncino, che sono una tribù a tutti gli effetti, no?
Sono una tribù, hanno dei tratti appunto un po' da punk, un po' da...
Sì, hanno un look molto...
Da fuorilegge, sì, esatto. Sì.
E anche il modo in cui Catherine Bigelow illumina è molto, cioè sono due film che hanno dei tratti stilistici.
Hanno dei tratti molto, molto simili, sì, non ci avevo pensato, però è vero. Sì, 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 sì. E hanno anche il fatto di avere entrambi un ottimo cast, un'ottima, sì, musica, sì, sì. E una costruzione, cioè delle riprese, la Bigelow è un po' come McTiernan, nel senso che è molto tradizionale.
Sì, sì, è molto classica.
Molto classica nel modo in cui dirige.
In realtà Near Dark è più fortunato perché sono vampiri, quindi
sono più facili da inquadrare, da incasellare.
L'inquadrimento è più violento, ha un'iconografia, sì, comunque molto più anni 80 rispetto a Nomads, però...
Sì, e poi è più facile.
È più facile.
Detto malamente.
È anche più bello. Cioè, secondo me, è anche un film migliore. È più compatto, è più...
Allora, dal punto di vista proprio del film, com'è girato e com'è costruito, Il buio si avvicina è certamente molto più efficiente.
Sì, è più coerente, okay, sì, insomma. Cioè...
Sì. Io però come storia e come idee preferisco Nomad.
Come idea, nel senso che ha questa idea della condivisione di memorie,
sì,
che è molto,
sì,
interessante,
sì, sì.
Però Il buio si avvicina è proprio, cioè, è uno schiacciasassi.
No, non lo metto in dubbio. Sì. Io preferisco Nomad perché getta i semi di un sacco di storie,
mm-hmm,
che poi ti fai da solo. Nel senso che è uno di quei film, avevo detto, è molto divertente rivederlo più volte, ma lascia anche aperte tante di quelle strade che puoi immaginarti della tua storia. Potrebbe benissimo essere il punto di partenza di un cinematic universe.
Sì, sì, io sto anche pensando che potrebbe anche essere un'ambientazione per un gioco.
In effetti ci sono dei giochi simili, non strettamente uguali, però ad esempio c'è una cosa che si chiama Unknown Armies che permetterebbe tranquillamente di giocare Nomads, però anche adesso lo fanno parlando di Suore e di Nausploitation,
sì, sì.
C'è quella serie di film dell'orrore che ha dato lo spin-off con la serie The Nun, se non sbaglio.
Sì, 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 sì. The Conjuring,
The Conjuring,
il Warren,
esatto.
Sì.
Uno spin-off sulla Suora di Nomad ci starebbe benissimo.
Sì.
Così come ci starebbe benissimo, e io vorrei vivere nell'universo parallelo in cui esiste, un sequel, un Nomad 2, per sapere che fine fanno queste due donne. O meglio ancora, poiché sappiamo che fine fanno, possiamo intuire che fine fanno,
sì,
però vedere come ci arrivano.
Sì, sì, sì. Anche perché sono due bei personaggi.
Sono due ottimi personaggi. E anche qui è interessante come McTiernan ti costruisca degli splendidi personaggi con niente.
Sì, perché l'abbiamo detto, non è un film quasi privo di dialoghi. Quindi...
Esatto. Eppure tutti i nomadi sono caratterizzati e i tre personaggi principali, Pomie è quello di cui sappiamo di più,
sì,
perché in effetti trascorriamo più tempo con lui che con tutti gli altri. Però anche la dottoressa Flax, in poche scene, già semplicemente come viene introdotta, che si sveglia e sono 36 ore che sta lavorando a pronto soccorso.
Sì.
Che guarda caso sono 36 ore anche quelle che passa Pomier,
passa il povero Pomier
a inseguire i nomadi. Però la vedi che si sveglia e cerca di darsi un tono e hai inquadrato perfettamente il tipo di personaggio.
Sì.
E bisogna essere in gamba per fare un giochino di questo genere.
No, te l'ho detto, la cosa strana è proprio che lui poi non ha più scritto.
Sì, è vero, è curioso.
Poi ha sempre girato sceneggiature scritte da altri.
Scritte da altri,
l'unica cosa che ha scritto è stata questo Nomads, che effettivamente tu dici, mi ha detto talmente male che forse è meglio se mi metto...
Sì, non lo faccio più, ok, lo capisco.
Sì, basta, finiamola qui.
Però è anche vero che nel momento in cui diventi il regista di Caccia al Tomore Rosso, se dici il prossimo me lo scrivo da me, non vengo a dirti no.
Sì.
Però non l'ha fatto ed è curioso. E appunto esiste una microscopica sottocultura, saranno in sette da qualche parte su un forum, che discutono di tutte queste diramazioni, di queste possibili altre storie, perché ad esempio potresti farci un prequel sul personaggio di Adamant, number one,
sì,
che certo. Sappiamo, perché c'è quel ritaglio di giornale, che era un serial killer. E allora potresti... Hai già il prequel, il sequel, lo spin-off sulla suora cieca. Dateci dei soldi, noi li scriviamo. Ed è curioso anche che nessuno abbia mai pensato di rifarlo.
Che è esatto, un remake
aggiornato ai tempi,
sì, sì,
per cui probabilmente i nomadi non sarebbero più una banda di punk che balla sulle note di Ted Nugent, ma potrebbero essere immigrati,
sì,
potrebbero essere un sacco di altre cose, potrebbero essere gente che ha perso il lavoro, come in essi vivono.
Sì.
Perché poi in fondo anche essi vivono, è un po' così.
Essi vivono fa parte del paesaggio, non so come...
Sì.
Ma c'è molto di Carpenter, perché anche Fuga da New York, Distretto 13, l'abbiamo detto, i cattivi di Distretto 13, sono
sì.
Questi... Sono dei
teppisti... Sono i teppisti, ma si muovono e agiscono come se fossero degli zombie.
Esatto, che comunque come delle creature soprannaturali. O anche l'orda di Senza Tetto che attacca alla fine in Signore del Male.
Sì, è vero.
E poi
c'è il fascino per tutti questi paesaggi urbani decadenti, che appunto sì. Fuga da New York, Distretto 13.
Cioè c'è queste... E anche questa, diciamo, e si vivono, anche questa fascinazione per queste gang di straccioni.
Sì, esatto.
Che poi sono gli zombie. Stringi, stringi.
Sì, svolgono la funzione sociale dello zombie. Sono poveracci che ti mangiano.
Sì, esatto.
E sì, questo film è una miniera.
Di spunti, sì.
Di spunti. È come dire, in continuità con un sacco di altri film che hanno avuto molto più successo.
Però fa storia a sé.
Sì, rimane completamente originale. Nessuno ha più fatto film andando a prendere spunto dal folklore Inuit. E anche, sì, abbiamo parlato di Candyman, horror antropologici non me ne vengono in mente tanti.
No, non sono tantissimi. Con Candyman la coincidenza di avere due antropologi che scoprono, sì, entrambi che il folklore è vero.
Sì.
Secondo me, forse, la cosa che rende Candyman più efficace è, sì, che il folklore è tutto locale. Nel senso, certo, tu hai questo Green Green, questo grattacielo.
Sì, sì, sì. Che è un... è un microcosmo autocontenuto.
Esatto.
È un ambiente a sé.
Esatto. Mentre invece qui te li stai importando questi spiriti.
Sì, l'idea è che sono ovunque.
Sì.
C'è quella lunga scena sulla cima del grattacielo quando Pomie dice ci siamo allontanati troppo nel nostro esplorare la terra, sì, e siamo arrivati dove vivono queste creature, che è anche una cosa un po', come dire, antiprogressista.
Sì, c'è una componente abbastanza strisciante di razzismo, di xenofobia, diciamo, chiamiamola così.
Ma più ancora che di xenofobia c'è di sicuro. C'è anche, si esprime anche semplicemente come la paura di quelli normali nei confronti di quelli che vivono al di fuori delle regole.
Sì,
i nomadi sono... appunto sono vestiti di cuoio borchiato, vivono non si sa bene come, dove, perché. Quindi sono chiaramente un'espressione, sì, sì, di quelli là.
Che poi sono pazzi, essere, degenerati.
Esatto.
Che arrivano dal nord. Allora pensi a Lovecraft, pensi alle montagne della follia, pensi a tutte queste cose.
Sì.
Pensi ai selvaggi, ecco, di Lovecraft.
Io non sapevo del romanzo della Yarbrough. Però un'altra cosa che mi viene in mente pensando a Nomads è Nostra Signora delle Tenebre. Lei,
ecco, sì, è vero, Nostra Signora delle Tenebre. Sì.
Che è un altro di quei libri che dici, ma perché non ci fanno un film? Forse è meglio così.
Forse è meglio così, veramente è meglio così. Che non, perché non... Io credo che Nostra Signora delle Tenebre sia infilmabile.
Non lo so. È un orrore estremamente personale.
Sì.
E questo vuol dire che o hai un regista e un protagonista straordinari, oppure diventa una sciocchezza.
Sì, diventano rischi la sciocchezza. Oltretutto, le cose che ti fanno più paura in Nostra Signora delle Tenebre è difficile renderle cinematograficamente. Io mi ricordo che quando lo lessi la prima volta, c'è quella scena in cui lui praticamente col binocolo
guarda la collina di fronte, sì,
guarda la collina di fronte e poi va sulla collina di fronte e guarda casa sua.
Sì, e a casa e sua c'è quello che lui ha visto.
Esatto.
Si sono scambiati il posto.
E fa una paura questa figura che lui vede alla finestra di casa sua.
Sì,
è,
sì,
spaventosa.
Sì, sì, sì.
È una cosa, cioè, è da incubo. Però quello al cinema...
Quello al cinema si riduce al solito jump scare.
Sì, e lui col binocolo inquadra, boom, appare questa figura e finisce là.
Esatto. Però Nostra Signora delle Tenebre ha molte cose in comune con Nomads.
Con Nomads,
l'idea,
sì,
sì, della geografia urbana, del fatto che esistono creature che sono attratte da certi edifici e ci sono edifici malvagi.
sì, il fatto della grande città, sì, che è
una necropoli,
è una, esatto, che è una necropoli.
Sì, ed è anche un organismo in cui gli abitanti, che siano umani o non umani, sono quasi una forma di parassiti.
Sì.
La città è qualcosa che ha ragione di essere in sé. Non serve alle persone che ci vivono, serve a se stessa.
Sì, 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 è un organismo autonomo e tu stai lì come una pulce
nel
pelo di un gatto. Sì, sì, sì.
E poi c'è questa cosa appunto di questi esseri che Diver chiama i paramentali, che sono i nomadi, tecnicamente, che ti ignorano finché tu non sai che esistono.
Sì,
nel momento in cui tu diventi consapevole della loro esistenza, sei esposto al loro attacco.
Sì, e anche questa comunque è un'idea che è molto lovecraftiana, l'idea che nel momento
finché non sai,
non li vedi, esatto, finché non li vedi tu non vieni visto.
Sì, 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 sì.
Cioè tu attiri la loro attenzione, che è l'idea di From Beyond.
Che è l'idea di From Beyond, certamente. Sì. E che è un'idea che Leiber ha usato molto spesso, perché in tutte quelle sue storie tipo Fantasma di Fumo, la ragazza
degli occhi fumo,
sono questi mostri che vivono al nostro fianco e fin tanto che noi li ignoriamo ci ignorano.
Poi nel momento in cui ci capita per qualche motivo di vederli siamo
fottuti. Siamo rovinati.
Sì, siamo rovinati.
E facciamo o la fine di Pommier o appunto la fine minacciata di Aileen Flux e di Veronique Pommier,
sì,
che vediamo fuggire in macchina nel finale
e non sappiamo
e però sappiamo cosa è successo a Pommier,
quindi molto probabilmente
succederà anche a loro, ripeto, è interessante,
perché non c'è un modo, nel senso, non è che ci sono c'è una strategia, c'è un qualcosa, cioè non c'è modo di sfuggire a queste cose.
No, infatti, c'è solo ciò che dice la suora a Pommier, fuggire immediatamente, rendersi irreperibili, non farsi mai più trovare.
Vedere.
Vedere.
Trovare. Però lei diciamo, c'è questa idea dello sguardo che quando viene ricambiato, se fottuto, lei è cieca.
Lei è cieca, sì, però c'è anche il dubbio, io non so se la suora sia lì davvero, se sia un fantasma.
Anche, sì, vero.
Io ho sempre pensato, e questa è una mia ipotesi, qui entriamo nel famoso campo delle ipotesi che rendono divertente questo film, io sono fermamente convinto che la suora cieca che incontra Pommier sia la suora impiccata che Pommier mentre vaga nei corridoi.
Sì, sì, quindi è il suo fantasma sostanzialmente.
Si comporta da fantasma. In effetti, se vai a rivedere il film, nelle prime scene, quando lei incontra Pommier nell'ingresso, lei ha gli occhi velati come se avesse una cataratta o qualcosa del genere.
Sì, sì.
Nelle scene in cucina no, e sembra che ci veda.
No, sicuramente tutta la parte del dialogo con la suora è assolutamente surreale.
Sì.
Quindi può essere di tutto, può essere un trip mentale, può essere lei che è un fantasma, può essere lui che se le immagina, cioè, perché comunque la sua mente in quel momento è abbastanza...
È abbastanza stravolta, sì, 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 sì.
E poi bisogna sempre ricordare che noi queste cose le vediamo filtrate attraverso un'altra mente.
Certo.
Quindi non hai la percezione oggettiva di quello che è successo.
Certo.
Hai comunque una percezione soggettiva. Quindi tu non sai se quello che stai vedendo è vero, è filtrato, è un misto di realtà e ricordi, sono i ricordi di lei che si mischiano a quelli di lui, cioè è tutto estremamente ambiguo.
E questo è molto interessante, perché
sì, sì, sì,
è molto raro trovare in un film il cosiddetto narratore inaffidabile.
Sì, è vero. In un film che invece è difficilissimo.
In un libro è molto più facile. Ma in un film è fatto in questa maniera, cioè tu stai vedendo le percezioni di una persona filtrate attraverso le percezioni di un'altra, e uno dei due, se non entrambi, potrebbero non essere affidabili.
Ma entrambi
non sono affidabili.
Non sono affidabili, perché anche lei comunque è sconvolta.
Sì, 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 sì.
Quindi tu non, è un film che tu non sai cosa stai vedendo. Di solito col cinema c'hai questa cosa dell'occhio della macchina da presa che è oggettivo, o che ha la pretesa non, di essere tale. Diciamo,
non mente, infatti.
Che non mente, poi mente, però in realtà tu, spettatore, devi essere, da un certo punto di vista, convinto che quello che stai vedendo è quello che sta accadendo.
Certo.
Mentre invece qui tu non lo sai, non sei assolutamente in grado di discernere. Ed è per questo che è molto interessante il film, perché non sai esattamente cosa stai vedendo.
E come abbiamo detto all'inizio, ancora adesso, è un'altra dimostrazione di quanto sia ambizioso il lavoro di McTiernan. Che davvero, è vero, gli hanno dato pochissimi soldi, ma come ha fatto a convincerli?
Non lo so, con questo, chissà che pitch che gli ha fatto, non lo so.
Esatto, perché adesso faccio un film in cui il protagonista muore
nella prima scena, nei primi
10 minuti, e poi rivediamo gli ultimi 3 giorni della sua vita attraverso la mente sconvolta di un altro personaggio, e non ci possiamo fidare di niente, di nessuno, e c'è Adamant. Non lo so.
C'è Adamant. Secondo me li ha convinti con Adamant.
No, Adamant era terrificante. Sì. È molto in parte. Funziona molto bene in questo film. Funziona probabilmente meglio in questo film che non nella sua vita di cantante,
di musicista, sì.
E di musicista. Però, ripeto, fammi il pitch di questo film, vendilo, convinci qualcuno a darti dei soldi,
convinci una produzione a finanziartelo.
Esatto, è una cosa assolutamente folle, e io sto continuando a cercare di scoprire quanto è costato. So che hanno dato $250,000 a Leslie Ann Down.
Ecco.
E che forse era l'attrice di più alto profilo nel...
Sì, era la più famosa. Progetto.
Era la più famosa. Quindi questo l'hanno fatto... Ha incassato 2 milioni e 3, che è niente.
Sì.
Lordo, stando a IMDb, il lordo in tutto il mondo sono $2,278,000.
È stato un bel flop.
È stato un disastro. Ripeto, sì. Correva contro dei film molto più
grossi,
però anche così, insomma, è stato veramente, era troppo strano.
Sì.
E ho anche l'impressione che l'accusa che viene mossa di aver fatto un video musicale,
mm-hmm,
in realtà riflette il fatto che il pubblico che andava al cinema nel 1986, sì, non aveva ancora acquisito certi elementi che sono poi diventati normali nel linguaggio cinematografico.
Sì, sì.
La colonna sonora è estremamente rumorosa e
tanto, vabbè, presente.
Tanto presente. Oggi la chiameremo classic rock, all'epoca, sì, era metal. Questa assenza di dialoghi, queste scene esasperate di questi strani personaggi che ballano nella notte sui cofani delle automobili. Io posso capire che per una certa parte del pubblico che andava al cinema all'epoca, quello fosse ciò che vedevi su MTV, non ciò che vedevi al cinema, e che questo abbia portato una certa ostilità.
Sì, comunque l'ostilità c'è stata e c'è ancora, sì, perché se vai davvero su Letterboxd sono tutte stroncature, tutte,
Io non lo capisco.
No, nemmeno io, perché
o sono film. Strano io.
No, no, io sono d'accordo con te su questo, è un bel film, mi piace molto, no? Mi è sempre piaciuto molto. E evidentemente, sai,
saremo strani noi.
Saremo strani noi con i film così particolari, così peculiari. C'è sicuramente una piccola nicchia di pubblico che lo apprezza. Il resto non lo conosce, secondo me. O magari sì, si aspetta un'altra cosa.
Sì, appunto, come dicevo, si aspetta qualcosa di molto più convenzionale, come può essere Il buio si avvicina,
sì,
sì. Così via, che hanno degli elementi in comune, ma sono molto più normali.
Sì, sì, vabbè, Il buio si avvicina è una storia lineare, non è un...
Ma vanno anche, per poi alla fine, una storia, come Il buio si avvicina, ci sono i vampiri, ci sono le persone, gli esseri umani normali,
sì, sì.
Ed è molto chiaro, per quanto ci possono essere delle ambiguità, chi sono i buoni e chi sono i cattivi.
Chi sono i cattivi, no, ma poi Il buio si avvicina a un western.
D'accordo.
Cioè, quindi è proprio...
Qui invece no. La storia non è risolta, non ha una morale.
No, e forse sai, il fatto che non sia risolta, nel senso, non che non abbia una morale, ma che non sia risolta, cioè che sostanzialmente lui ti dice a queste creature non puoi sfuggire. L'unico modo che hai per farlo è continuare a scappare, sostanzialmente, sempre, fino a che non ti prenderanno.
Sì,
è estremamente cupo come...
Sì, 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 non c'è nessuna, non ti dà nessuna speranza.
Non ti dà nessuna speranza. E non lo so.
Ha molto in comune, e ne abbiamo parlato molto spesso, con quel tipico... ne abbiamo parlato l'ultima volta, la settimana passata, quando parlavamo di Giulia.
Sì, perché
questo è uno di quei film in cui io quando dico che non ha una morale è perché non è che hai fatto qualcosa di male e quindi vieni punito.
No, è casuale.
Esatto. Il male spara nel mucchio.
Sì.
Mentre in tantissimo horror degli anni 80 e degli anni 70 c'è questo legame molto forte fra l'infrazione alle regole e la punizione che ti arriva. Fai la babysitter, però ti porti il fidanzato in camera, arriva il tipo con la maschera e t'accoltella.
Sì, e t'accoltella, sì.
Qui Pommier e la moglie non hanno fatto niente. Hanno solo avuto l'avventura di andare a affittare una casa che è uno dei luoghi che attirano queste creature.
Sì, che finisci nel posto sbagliato.
Finisci nel posto sbagliato. E sei finito, non hai di uscire.
Sì. Le cose brutte che accadono alle brave persone all'ennesima potenza, perché
esatto.
Il discorso che facciamo spesso sull'horror, che alla fine i mostri puoi sconfiggerli, qui non li puoi sconfiggere.
No.
Non c'è modo.
E diventerai uno di loro.
Sì.
Perché è quello il messaggio finale del film.
Sì.
E... Non male come opera prima.
Beh, no,
di,
per niente.
Di uno che non aveva mai fatto niente prima di questo genere.
Ma proprio è un piccolo miracolo che sia uscito così
sì,
bene.
Sì, 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 sì,
sì.
Ammesso che noi abbiamo ragione. Se invece hanno ragione tutti gli altri, è una porcheria.
Allora,
è un miracolo che gli abbiamo fatto fare ancora un film.
Sì, è un miracolo. Poi abbiamo ragione noi e ha ragione Schwarzenegger.
Esatto, stavo giusto per dire. Però Schwarzenegger la pensa come noi. E quindi noi automaticamente abbiamo ragione.
Sì, perché Schwarzenegger disse che c'era un'atmosfera talmente sinistra e talmente minacciosa che lui ha detto questo è perfetto per girare il Predator.
Esatto.
Perché questo senso di minaccia e l'idea di essere braccato, che secondo me è molto forte, sia
in
Nomads che in Predator.
E soprattutto la capacità di generare questo senso di minaccia incombente da paesaggi che sono come dire, essenzialmente neutri, dovrebbero essere
sì,
neutri.
Perché non è che è il castello gotico.
Esatto.
Cioè, non è la casa infestata, sì, c'è un parcheggio, un cavalcavia.
Esatto.
Basta.
E la giungla di Predator è esattamente la stessa cosa. Potrebbe essere un po'
sì,
per andare a fare le vacanze. Però
sì, ma poi
se la riprendi in un certo modo.
E soprattutto hai visto che la minaccia per cui loro sono andati, cioè la minaccia umana, la liquidi in 3 secondi.
Esatto.
Quindi per i protagonisti di Predator non è pericoloso quel posto. Diventa pericoloso perché c'è questo imponderabile, cioè un cacciatore arrivato da
sì,
un altro pianeta.
E anche questo, in piccolo, in Nomads c'è. Pomier, quando comincia a inseguire i nomadi, lo fa partendo dal presupposto di essere uno che l'ha fatto per tutta la vita. Lo ha fatto
sì,
in Africa, lo ha fatto nell'Artico, e quindi lui parte dal presupposto di essere tranquillo. Non ha paura. A un certo punto va in mezzo a loro a fotografarli.
Sì, sì, perché lui si sente sicuro di se stesso, del suo lavoro, delle sue conoscenze.
Esatto, poi sviluppa le foto e si rende conto che non è tutto normale, non è tutto
sì.
Si sarà capito che a noi piace questo film, insomma.
Sì, sì, a noi piace un sacco, e secondo me se lo trovate, perché in effetti non è facilissimo da reperire a meno di non chiedere agli elfi.
Sì, esatto. Non mi risulta che sia su nessun servizio streaming.
Non è su nessun,
forse si può affittare su YouTube,
non lo so, questo non lo so,
vado a vedere immediatamente. Però sì, è veramente un film difficile da rintracciare. Una volta lo passavo in TV,
sì,
però sappiamo tutti come vanno queste cose. E sto guardando su YouTube, ma non mi dice niente. Merita di essere riscoperto.
Sì,
io credo che sia uno di quei film per cui che danno un motivo di esistere a questo canale.
Sì, è vero, sono assolutamente d'accordo. Nel senso, noi esistiamo per
andare a ripescare
questa roba qua.
Allora, Nomads si trova gratis su YouTube. Completo.
Ah, bene, bene.
In un canale che si chiama Flick Vault. E c'è. Quindi non avete scuse, non avete giustificazioni. E appunto io lo consiglio decisamente. Posso prendermi 2 secondi per uso privato di podcast.
Paura di dire.
In quanto le creature nel film le chiamano col termine appunto Inuit, le chiamano Inuat. O qualcosa di simile. In realtà esistono creature di questo genere in un sacco di folklori in giro per il mondo. Ci sono creature assolutamente simili nel folklore della Mongolia. E io, mm-hmm, da malato di Nomads, le ho usate in un racconto che ho pubblicato 2 anni fa.
Ecco.
E che si trova online da leggere gratis, quindi si intitola Rainy Night in the French Quarter, lo trovate con Google. A me non viene in tasca nulla, però lo fate.
Fatemi una cultura.
è un bel film e ripeto, mi piace più di tantissimi altri film della stessa epoca, e vorrei tanto vedere un Cinematic Universe.
Un Nomads Cinematic, un po' mie Cinematic
Universe. Cinematic Universe. Release the McTiernan Cut, no? Quelle cose. fanno tante porcherie, perché non fare finalmente qualcosa di bello?
Beh,
E lo ripeto, la scena con quei 10 minuti, 5 minuti con la suora,
sono una cosa valgono
tutti i film con le suore demoniache degli ultimi
anni. Veramente, sono una cosa spaventosa. Sono forse poco più di 5 minuti, ma una cosa spaventosa.
Sono spaventosi senza niente. Non ci sono jump scare, non c'è gore, non c'è il babau che salta fuori dal cassetto. È pura manipolazione intellettuale.
Sì, è pura ed emotiva, manipolazione intellettuale ed emotiva, ed è pura atmosfera, perché lì lui fa un lavoro gigantesco sull'atmosfera, stralunando tutto, mettendoti proprio al confine tra realtà e follia.
Sì,
cioè, è una cosa.
Gli angoli delle inquadrature sono tutti strani,
storti, sì. Tutto fuori bolla. È molto, molto interessante. Provate a vederlo, cercatelo.
Sì, lo trovate su YouTube gratis. Dura un'ora e mezza.
Sì, è pure corto.
Non fa male a nessuno. Se non siete a vostro agio con l'inglese, ci sono pochissimi dialoghi. Sarei addirittura portato a dire che questo è un film. No, hai bisogno dell'audio per la colonna sonora e il suono.
Sì,
ma
perché i suoni sono molto, molto, molto importanti per definire le situazioni.
Però potreste tranquillamente guardarlo senza capire una parola del dialogo. E funziona comunque. Anzi, forse funziona ancora di più. Perché è costruito sul fatto che non capiamo cosa sta succedendo. E così, ve l'abbiamo detto.
Noi vi abbiamo avvertito.
È lì.
È lì, è un bel film.
Se non l'avete mai visto, guardatelo. Se l'avete visto, provate a riguardarlo, perché vi renderete conto che ogni volta che lo si riguarda si scopre qualcos'altro.
Sì.
E quindi il nostro lavoro qui è finito.
Sì, il nostro lavoro qui è finito, lo abbiamo fatto, abbiamo spinto un po' questo film che non conosce nessuno. Per una volta tanto, che è un evento qui su Paura e Delirio ultimamente, perché sì, è tutto molto anarchico, sappiamo cosa faremo la settimana prossima. Ed è, sì, anche questo è un evento, perché abbiamo parlato di Bava, abbiamo parlato di Argento, ne mancava solo uno.
Sì.
Lucio Fulci. Quindi, certo, la prossima settimana c'è un film di Fulci che compie 50 anni, perché è del 1972, e si chiama Non sia un paperino.
Esatto.
E allora ci tocca, diciamo.
Beh, certo.
Sì.
è il nostro dovere istituzionale.
Sì.
Beh, è comunque un film che ha fatto la storia in...
Sì.
Per tanti motivi ne parleremo.
Sì,
quindi...
di cui parleremo approfonditamente. Ecco.
E come si diceva fuori onda un paio d'ore fa, è un film in cui c'è Florinda Bolkan, quindi io non posso che essere felice di parlarne.
Esatto, anche se vabbè, ne parleremo come...
Sì, diciamo, ha un paio di elementi non proprio user-friendly, ma... succede, erano gli anni 70.
Erano detto gli anni 70, sì.
E in effetti è un film molto anni 70.
Sì.
Per cui sì, parleremo di tutte queste cose. Adesso però lasciamo andare in libertà i nostri otto ascoltatori.
Sì.
E grazie della chiacchierata.
Grazie, e ci sentiamo la prossima settimana con Lucio, il quasi, quasi mio omonimo, tra l'altro.
Sì. È per quello che
è per quello
che vuole parlarne, ovviamente.
Alla prossima.
Ok, alla prossima. Ciao.
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 Ciao.